Una chiave di lettura.
Amici ascoltatori, ancora buongiorno da Luca Collodi in studio. Saluto come ospite la dottoressa Delia Lucattini, psichiatra, psicoanalista della ASL Roma A. Buongiorno, benvenuta dottoressa.
Buongiorno.
Noi oggi affrontiamo ancora una volta il tema di Eluana Englaro e lo vogliamo fare a partire dalla figura del padre. Lei come psichiatra e psicoanalista ci può aiutare a capire perché un padre, con tutto il rispetto che dobbiamo a questa persona, è così pronto a lottare per la morte della propria figlia?
Probabilmente il punto di vista, diciamo, da adottare in queste situazioni così delicate è quello di una sofferenza anche tenuta nel profondo e nascosta anche a se stessi per molti anni, che a un certo punto deve trovare una sua formula per poter essere esplicitata. Sicuramente il padre ha già perduto la figlia nel momento in cui la figlia ha avuto questo grave incidente ed è entrata in coma, e per molti anni potrebbe aver coltivato l'illusione di poterla vedere un giorno di nuovo come prima o migliorare secondo le proprie aspettative. E nel momento in cui, nel passare del tempo, questo non avviene, potrebbe sopravvenire un grande scoraggiamento, un dolore che può portare a richiedere una cosa estrema come la sospensione dell'alimentazione. A mio avviso, sottovalutando quello che è invece una possibile conseguenza di questo, di trovarsi a vivere per la seconda volta la morte della figlia, cioè una figlia che si perde e muore due volte. Quindi credo un grande dolore di cui potrebbe non esserci una piena consapevolezza cosciente, diciamo così.
Dottoressa Lucattini, c'è la preoccupazione di un padre che non sa cosa succederà alla propria figlia in caso di morte dei genitori, ad esempio? La domanda può essere: chi si occuperà di questa ragazza? Un po' la domanda che possono fare i genitori che hanno persone, figli in particolare, disabili.
Senz'altro, con le famiglie di bambini, soprattutto portatori di handicap, di gravi handicap, questo lo si vede in un tempo che è intorno ai 17-18 anni, e questo mi ha colpito molto anche di questa vicenda, quant'è la durata di questo stato della giovane Englaro, perché mi ha fatto venire alla mente proprio genitori di figli con handicap di varia gravità, che fino ad un certo punto resistono, tengono, si attivano, fanno fare ai figli e loro stessi si adoperano per fare tutto il possibile, e hanno poi come un crinale che può coincidere per esempio con la fine della scolarità, col passaggio dai servizi dell'handicap dell'infanzia all'handicap adulto, e c'è come una sorta di presa di coscienza drammatica che anche per loro il tempo è passato, e quindi la domanda è: che cosa sarà di loro, chi se ne occuperà quando io non ci sarò più? E questo può incidere naturalmente pesantemente anche nel tipo di scelte che poi si è portati a fare.
Perché questo caso di Eluana Englaro è diventato così forte nell'opinione pubblica, crea polemiche, divisioni politiche, dibattiti, programmi televisivi? Perché, secondo lei?
A mio avviso c'è stato uno spostamento della questione dalla persona Eluana Englaro ad una questione più generale che è un po' tra le righe e in parte io credo anche dissimulata, cioè dello stabilire chi è che merita di vivere e chi non lo merita. Nel senso, quali sono le caratteristiche per ognuno di noi perché possa avere diritto all'assistenza sanitaria, perché possa essere alimentato, cioè quali sono anche le caratteristiche fisiche ma anche psichiche. A me ha molto colpito quando, per determinare una sorta di spartiacque, qualcuno ha proposto: fate vedere come è oggi Eluana. Questa è una deriva eugenetica terribile, perché far vedere una persona che sicuramente ha delle anomalie da un punto di vista fisico, determinate anche da un'immobilità di tanti anni e da una certe caratteristiche neurologiche, è senz'altro un tentativo di spostare quello che è il pensiero delle persone, che chi è malato o non è bello, non risponde a certi canoni o non si muove, non è in grado di interagire, beh, allora può essere abbandonato o più chiaramente lasciato morire, e trovo che questa sia una cosa terribile, veramente una discriminazione in base a dei parametri che non sono propriamente legati alla dignità della persona, al diritto di vivere e di essere assistito di ognuno.
Dottoressa Lucattini, quanto l'accettazione della sofferenza ha giocato molto nell'opinione pubblica nel chiedere la fine della vita? Traduco in modo, forse sintetizzo in modo improprio, di Eluana. Oggi come oggi la sofferenza è un qualcosa di estraneo alla vita quotidiana delle persone comuni.
Sì, c'è una minore capacità di sopportare la sofferenza, perché molto spesso, proprio per il cambiamento anche sociale della struttura della famiglia e dei gruppi, gli individui sono più isolati, le persone sono più da sole ad affrontare i problemi. E quindi immaginandosi da soli, con una identificazione che è una immedesimazione nell'altro, a dover affrontare un problema così grande come di una figlia malata, chiaramente il sentimento è quello di dire non ce la posso fare, rinuncio. Questo secondo me è un altro aspetto che sposta un po' il problema. C'è una spinta ad identificarsi tutti con il padre e non con la ragazza, dando per scontato che questa ragazza non veda, non senta, non interagisca, non sappia quello che le accade. Quando ci sono degli studi scientifici accreditati, come quello di Owen, che è uscito su Science nel 2006, in cui si è visto che anche se una sola paziente, ma questo ha fatto una grande scalpore nel mondo scientifico, nello stato di malattia, se vogliamo chiamarla così, di Eluana Englaro, era in grado di rispondere ai comandi esattamente come un gruppo normale, con una tecnica particolare in cui si potevano rilevare attraverso la risonanza magnetica funzionale le risposte cerebrali in assenza di movimento fisico, di voce o di movimento oculare, e c'è stata una sovrapposizione tra la risposta che ha dato a livello cerebrale questa paziente e il gruppo di persone normali. Allora, di questo non se ne fa parola, cioè nel mondo scientifico è conosciuto, ma all'opinione pubblica non viene divulgato. E l'altro elemento è questo erronea convinzione che viene comunque lasciata credere che i pazienti in stato vegetativo siano legati alle macchine. Non è così. Sono pazienti che hanno conservato tutte le funzioni biologiche, ma sono totalmente paralizzati. Hanno anche la testa paralizzata, a differenza dei tetraplegici che sono paralizzati dal collo in giù. Quindi non possono masticare, per esempio, ma in modo particolare, e questa è una cosa che colpisce, possono aprire e chiudere gli occhi seguendo il ritmo del sonno e della veglia, per cui si è dedotto, e ci sono studi che lo confermano, che questi pazienti stanno svegli e dormono esattamente come gli individui.
Dottoressa Lucattini, lei come psichiatra che cosa si aspetta da una legge sul testamento biologico?
Quindi
come medico?
Come medico mi aspetto che rispetti fino in fondo la volontà degli individui, però dando la possibilità di un ripensamento non solo da parte dell'individuo stesso, ma anche potere contrattuale alla famiglia. Intendo dire, ci sono dei paesi come l'Olanda che già da molti anni prevede un testamento biologico, e qui posso raccontare una mia esperienza. Ho avuto un paziente che aveva in gioventù, quando fu approvata la legge, dichiarato che in caso di malattia avrebbe voluto l'eutanasia. A 96 anni ha sviluppato un grave tumore della bocca che gli impediva di mangiare spontaneamente. Il medico quindi è andato con la sua dichiarazione depositata dal notaio a chiedere, in presenza della moglie e dei figli, se dovesse o no rispettare questa cosa. E lui ha scritto, perché non poteva più parlare, che non voleva, che ci aveva ripensato e che quindi, anche se non fosse stato più in grado di esprimere la vostra volontà, desiderava essere alimentato per via parentelare o attraverso un'alimentazione con la cannula. Ecco, un tipo di legislazione di questo tipo io la trovo garantista per tutti, cioè garantire quello che può essere la possibilità di esprimere un parere o una decisione sulla propria vita, ma permettere anche allo Stato di tutelare l'individuo nel momento in cui avesse un ripensamento, non fosse in grado, faccio esempio per i pazienti psichiatrici, per i suicidi, no? Le persone che tentano il suicidio non fosse in grado di determinare per se stesso. Il testamento biologico non può essere qualcosa che autorizza, per esempio, al suicidio. E quindi è un argomento molto delicato in cui la libertà individuale che va tutelata però va anche conciliata con la possibilità dello Stato, che è poi rappresentato da persone, medici, legislatori e insomma e quant'altro, di poter aiutare un individuo a capire che cosa è meglio per lui.
Dottoressa, siamo in conclusione, una battuta, ma torneremo su questo tema. Quanto il lato economico influenza o può influenzare una legge sul testamento biologico oppure un caso come quello di Eluana Englaro?
Enormemente.
Gli ospedali devono risparmiare?
La sanità ha una necessità assoluta di risparmiare e...
Stiamo dicendo cose tremende,
D'altra parte forte. Questa è una direttiva nazionale, il risparmio, il contenimento della spesa pubblica in cui c'è anche la spesa sanitaria e naturalmente se dobbiamo fare un conteggio economico della spesa sanitaria, il conteggio economico sui posti letto è più agevole che non per esempio il costo di un servizio territoriale e naturalmente pazienti che hanno bisogno di cure in modo cronico e prolungato hanno dei costi sicuramente più elevati.
Fermiamoci qua, grazie alla dottoressa Adelia Lucattini, psichiatra e psicoanalista. Lista della ASL Roma A. Torneremo su queste problematiche. Da Luca Collodio è tutto. Io ringrazio per la parte tecnica Roberto Bellino. Restate in sintonia con la Radio Vaticana. Grazie, a più tardi.